credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Buon martedì a tutti voi, amici in ascolto da Monia Parente. Eccoci puntuali per la nostra mezz'ora insieme.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
E apriamo il nostro incontro con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia. Abbiamo al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro Liturgista. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno, Monia, buongiorno.
Allora, siamo in un tempo particolarmente ricco, un tempo di prime comunioni, di cresime, ma anche di battesimi, di matrimoni. E so che lei, in questo tempo in cui molti fedeli frequentano in modo particolare la Chiesa, vuole parlarci di un argomento molto interessante. Si può dire che apriamo un po' una parentesi rispetto a quelli che sono gli argomenti che lei normalmente affronta.
Sì.
Se potessimo dare un titolo a questo incontro, potremmo chiamarlo Il Galateo in Chiesa.
Sì, per cui non basterebbe una puntata sola, ma intanto cominciamo a dire alcune cose.
Sì.
Ecco, richiamo il contesto come di solito facciamo, e cioè che oggi è la memoria di Maria Santissima, aiuto dei cristiani, l'ausiliatrice, come la chiamava San Giovanni Bosco. E il Papa oggi ci invita alla preghiera per la Chiesa in Cina. Ci uniamo naturalmente tutti al suo desiderio. A Roma poi, nella Chiesa Centrale del Gesù, c'è una bellissima immagine di Maria in un affresco, in una piccola cappella nella chiesa dove è sepolto Sant'Ignazio di Loyola e San Francesco Saverio, la Madonna detta della strada, e oggi è anche la sua festa, la festa di questa immagine. E ci avviamo verso la conclusione del mese di maggio, che sarà concluso con la festa della visita di Maria a Santa Elisabetta il 31 maggio. Insomma, questo bellissimo tempo di Pasqua scorre via veloce, e quando ci risentiremo appunto un'altra volta saremo oltre l'ascensione del Signore nella preparazione alla Pentecoste, questo 50° giorno che è il dono dello Spirito sulla Chiesa nella pienezza della Pasqua.
Quindi questo, Suor Cristina, è un po' il contesto, perché lei
sì,
sempre contestualizza i nostri incontri e dà sempre uno sguardo a quelle che sono le solennità, le festività o gli appuntamenti liturgici importanti a ridosso appunto dell'incontro. E poi entriamo nello specifico del tema
sì,
di oggi.
Sì, sì, ecco, il cammino dell'anno liturgico ci accompagna sempre come un binario, no? E questo mese, come abbiamo detto, è tempo di prime comunioni, cresime e anche tanti altri sacramenti. Allora, entrando nelle parrocchie, notiamo che in queste occasioni entrano tante persone che di solito non frequentano molto, cristiani impacciati che quando entrano in chiesa non sanno cosa fare e sono davvero un poco a disagio. Vorrei allora appunto dire alcune cose, come si entra in chiesa, cosa si fa per primo, dove ci si dirige, come si sta nella chiesa. Innanzitutto comunque vorrei richiamare una urgenza che trovo, per il fatto che mi è capitato proprio in questi ultimi giorni di trovarmi nelle Puglie, a Roma, nelle Marche, entrando in chiesa per un po' di preghiera, dovendo attendere degli appuntamenti, mi è stato impossibile pregare semplicemente per la mancanza di silenzio. Una volta c'erano tre signore che si sono scambiate tutte le notizie della famiglia, del vicinato e della loro salute. Un'altra volta la sacrestana che parlava forte in sacrestia, in chiesa, lavorando. Un ultimo caso c'era un battesimo e qui letteralmente sembrava una piazza la chiesa, tanto che a fatica il sacerdote ha richiamato l'attenzione all'inizio del sacramento. Allora, diciamo così, che vedendo le chiese fatte, trattate in questo modo, hanno ragione i nemici della liturgia, che dicono che la colpa di tutto questo è la riforma del concilio. Certo, la riforma liturgica conciliare non ha voluto questo, né lo vuole. È frutto di non conoscenza, di ignoranza, magari non si è stati educati, non si è abbastanza richiamati a queste attenzioni, volendo essere sempre misericordiosi e buoni. Insomma, innanzitutto vorremmo trovare le nostre chiese abitate dal silenzio.
Quindi prima di tutto il silenzio come atteggiamento da avere entrando in chiesa. Tra l'altro silenzio che è richiamato anche dalla Sacra Scrittura. Come sempre lei ci spiega che quelli che sono dei gesti, dei comportamenti che oggi noi viviamo nella liturgia hanno sempre delle radici profonde nella Sacra Scrittura.
Sì, lo impariamo sempre da queste profondità della parola di Dio. E mi veniva in mente un testo del profeta Sofonia, uno dei profeti minori, come li chiamiamo noi, e al capitolo 1 dice: silenzio, fate silenzio alla presenza del Signore Dio. Ho un altro testo del profeta Elia nel primo libro dei Re, dove Elia è arrivato al monte di Dio, l'Oreb, con la forza del pane che Dio gli ha procurato nel deserto, è invitato a uscire dalla caverna per stare alla presenza di Dio. Ma la presenza di Dio non sta nel vento impetuoso, non sta nel terremoto, non sta neppure nel fuoco. E alcuni esperti traducono: sta invece in una sottile voce di silenzio. Alcuni traducono anche un mormorio di vento leggero o una brezza piena di rugiada, insomma, comunque qualche cosa che ha a che fare col silenzio. Per ascoltare Dio occorre fare silenzio, stare in silenzio. E in una trasmissione Ennio Morricone dice: questa è la musica di Dio, il silenzio. E vorremmo che le nostre chiese siano appunto oasi di silenzio, di preghiera, educandoci a questo e anche educare a questo.
Quindi il silenzio come atteggiamento imprescindibile,
sì,
nel momento in cui ci si reca nel luogo sacro, in chiesa. Guardiamo un po' più nel dettaglio proprio l'inizio, l'ingresso nella chiesa. Diamo qualche indicazione. Lei diceva appunto che in questo tempo molti fedeli si recano in chiesa e magari normalmente non lo fanno, quindi è anche bello dare alcune indicazioni. Come si entra,
sì,
in chiesa?
Intanto c'è un passaggio dall'esterno alla chiesa, che è la soglia, la porta, e normalmente entrando troviamo all'ingresso l'acqua e intingiamo le nostre mani in questa acqua, come a ricordo e memoria del battesimo, e ci facciamo in piedi un bel segno di croce dalla fronte al petto, alle spalle, e poi ci inginocchiamo con il ginocchio destro sino a terra, chi lo può naturalmente. Chi non può fare un profondo inchino. La genuflessione di per sé è nata come imitazione del vassallo che si inginocchia perché l'armatura non si può piegare davanti al vassallo che lo investe cavaliere, diciamo, no? Quindi è un gesto di sottomissione, ma anche di adorazione. Poi, fatto questo, ci rivolgiamo verso il luogo dove è la custodia eucaristica, che è il tabernacolo, sempre normalmente indicato da una piccola lampada rossa o dai fiori o insomma qualche luce in più. La chiesa è la casa della chiesa, dell'assemblea, il luogo dove ci rechiamo per incontrare Dio, ascoltarlo e parlare con Lui. La sua presenza ci avvolge, ci consola, ristora, rassicura, è presenza reale e sostanziale nel tabernacolo, poi anche nella parola, nell'assemblea riunita, nel sacerdote che presiede. Bisogna imparare le priorità, quindi non parlottare appena entrati, ma fare un atto di adorazione e poi, prima di andare a accendere una candela, magari davanti alla statua della Madonna, insomma, salutare il tabernacolo, ecco le priorità, no? E i santi sono servi del Signore come la Vergine, quindi prima il Signore. E poi non ci si siede appena entrati, ma in piedi o in ginocchio si fa un momento di adorazione.
Bene, mi sembra davvero che sia chiaro adesso qual è il modo in cui bisogna entrare
in chiesa
e quali sono,
sì,
i gesti appunto da compiere.
Sì, Dopo ci sono anche i rumori da evitare, diciamo i tacchi delle scarpe. Io augurerei che tutti mettessimo scarpe che non fanno rumore in chiesa, tanto il silenzio si deve toccare quasi. E poi le sporte della spesa. Qualche volta rovistano delle signore dentro le sporte della spesa disturbando. E inoltre il chiacchiericcio, che c'è il sagrato per questo, insomma le vicinanze della chiesa, è bella e importante questa familiarizzazione, ma non dentro la chiesa, da ridurla a un mercato, a una piazza, insomma. In alcune basiliche di Roma favorisce questo silenzio, questo parlare sottovoce, una musica diffusa sommessamente che invita al silenzio e al rispetto. Anche le guide turistiche parlano al microfono e sono sentite con l'auricolare solo dal gruppo che guidano.
Bene, quindi un grande silenzio, una gestualità anche possiamo dire sobria, comunque
bella,
dei gesti
sì.
Chiari, sappiamo quali sono, però anche compiuti con una certa sobrietà.
Sì, sì. Per esempio accenno solo al modo di andare alla comunione. Noi andiamo alla comunione in piedi, camminando come popolo pellegrino, frettoloso, che riceve la sua porzione di pane che lo sostiene nel cammino nel deserto, e dinanzi all'altare, al sacerdote, si tende la mano per ricevere l'Eucaristia. Ci si sposta a destra o a sinistra per portarla in bocca e poi non si fanno tanti segni di croce e genuflessioni. Si torna al proprio posto, in ginocchio seduti, ci si lascia invadere dalla presenza del Signore. Ecco, e augurerei che il silenzio dopo la comunione sia un discreto spazio e l'orazione poi invia in missione e orienta il nostro sguardo anche al cielo, e così tutti siamo anche benedetti dal saluto finale del sacerdote.
Certo, ovviamente questo silenzio dopo la comunione è assolutamente necessario, vista l'intensità del momento che si vive.
Certo.
Bene,
certo.
Sottissina, io la ringrazio tanto, per oggi ci fermiamo qui e ricordo che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni. Grazie ancora e buona giornata.
Anche a te.
E torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Monia Parente con voi al microfono. Vi segnalo ora un interessante evento. Oggi e domani ad Ariccia ci sarà l'incontro internazionale della grande famiglia di San Camillo. Parliamo di San Camillo dell'Ellis, il grande santo abruzzese. Questo incontro vede radunati non solo i camilliani, ovvero i ministri degli infermi, l'ordine che San Camillo stesso ha fondato, ma anche tutti gli ordini femminili, gli istituti religiosi e anche i laici che si ispirano al carisma del grande santo abruzzese. E abbiamo chiesto a padre Cristoforo Trebski, camilliano, promotore vocazionale ed economo dello studentato camilliano di Roma, di parlarci della figura di San Camillo dell'Ellis. Padre Cristoforo è polacco e ci racconta la storia del santo degli infermi con il suo bel italiano.
Nacque in Abruzzo, a Bucchianico, 10 km da Chieti, 25 maggio 1550. Una famiglia di origini soldatesche, il papà infatti era un mercenario, e quindi Camillo nasce là a Bucchianico, come ho sottolineato. Oggi là è un bel santuario, anche è conservata bene la sua casa nativa, e quindi cresce fino a 13 anni, gli muore la mamma e poi con il papà comincia la vita soldatesca. Il padre lo introduce nel mestiere delle armi e quindi poi alla fine, concludendo questa vicenda, dopo la morte del padre, anche lui si ammala e comincia anche a vagabondare per le terre d'Italia. vuole farsi anche frate cappuccino proprio, ma Manfredonia comincia a mendicare perdendo tutto, gioca le carte, i dadi, questo lo rovina. Però nell'economia della salvezza, in quanto, se vogliamo dire così, sono economo, quindi economia della salvezza è il progetto divino che riguarda la salvezza dell'uomo, non solo umanità ma anche ogni uomo incluso, quindi se vogliamo scherzare un po' con un gioco dell'economia, appunto nell'economia della salvezza era forse previsto anche questo, che Camillo doveva capire quale era il suo progetto della vita e il progetto di Dio nei suoi confronti. Quindi comincia come mendicante davanti a un convento dei Cappuccini a Manfredonia, qualcuno lo indirizza nel convento dei Cappuccini, rimane con loro, vuole diventare come loro cappuccino, però dopo la vestizione, prendendo la veste dei Cappuccini, le piaghe sui piedi si aprono, perché portava non più i stivali da cavallo ma i sandali scoperti, se vogliamo dire così, il piede scoperto, e quindi questo lo conduce a Roma, dove poi doveva curarsi nell'ospedale di San Giacomo degli Incurabili, proprio al centro di Roma, la via del Corso. E quindi là comincia a prodigarsi, diventa proprio infermiere, anzi diventa proprio capo di tutti gli infermieri dell'ospedale, maestro di casa, si prodiga per i malati, li cura veramente con un amore che ha una madre verso i suoi figli. Questo diceva sempre ai suoi primi compagni: dovete avere un amore verso gli infermi, un amore che ha la madre verso il proprio figlio infermo, unico proprio figlio. Quindi questa è anche una bella cosa, che significa per ognuno di noi un invito a spendere la vita non solo per noi stessi, arrangiandosi appunto come possiamo fare, ma soprattutto per il Dio e anche per i nostri fratelli infermi e malati.
Davvero ancora oggi sono tantissime le opere che sono poi il risultato della volontà e del carisma di San Camillo dell'Ellis.
Infatti, altro ieri ho controllato proprio nell'annuario pontificio quanti siamo, 1200 nostro ordine dei ministri degli infermi, quindi camiliani nel gergo ecclesiale così popolare, però appunto siamo sparsi in tutto il mondo, in varie province, e adesso appunto gestiamo sia i malati, le case per i malati di AIDS. Carisma del Camillo è cura corporale e anche spirituale dei malati, ma in questi tempi, quando viveva San Camillo qui, giravano per così dire le pestilenze per Roma, dintorni, per tutta Italia, e forse questo ha fatto anche approvare dal Papa questo nuovo ordine religioso, che sorse quasi all'inizio dei ordini dei chierici regolari, perché noi siamo inseriti in questo gruppo ecclesiale. E quarto voto che noi facciamo è proprio voto del servizio dei malati anche con pericolo della vita, prima quindi le pestilenze, varie malattie contagiose, oggi ci occupiamo anche nelle varie parti del mondo dei malati di AIDS, dei malati contagiosi, lebrosi, e quindi è anche molto importante. Oggi proprio ho parlato anche la mattina con un padre che è venuto proprio per questo grande raduno della famiglia camiliana, quindi anche istituti religiosi ma anche laici, che ha portato con sé due signore di Vietnam, anche lui di Vietnam, e loro si occupano proprio dei malati di AIDS e anche degli orfani. Una di queste signore è proprio madre sostitutiva per 10-15 ragazzi abbandonati perché proprio privi di genitori che sono morti a causa di AIDS.
Tornando brevemente anche ai tempi di San Camillo dell'Ellis, oltre a questa cura incondizionata verso gli infermi, San Camillo ha anche avuto delle intuizioni un po' anche nella gestione, se vogliamo, di quello che oggi chiamiamo ospedale.
Noi soprattutto pensiamo forse a Florence Nightingale, una signora inglese protestante che ha fondato la nuova scuola infermieristica nei tempi quasi recenti, ma anche proprio nel 500-600 San Camillo già parlava dell'igiene, del preparare bene i letti dei malati, fargli il bagno. A volte prima di lui appunto mettevano anche due malati in un letto solo, non si parlava di cambiarli, di lavarli, di tagliarli i capelli e le unghie eccetera. Quindi Camillo comincia da questi accorgimenti che per noi sono ovvi e semplici, e poi dice appunto se un malato ha bisogno dategli anche il cibo migliore, anche ai nostri fratelli che a questo tempo facevano tanta penitenza, se uno si ammalava a causa proprio della malattia contagiosa che ha preso preso durante il servizio, lui diceva: dategli tutto, anche le uova fresche, quello che ha bisogno, perché diceva proprio: nel malato è il nostro Signore. Quindi, ecco, partendo dalla visione forse evangelica, della fede, che Cristo è presente in ogni persona che soffre, nel malato, infermo, contagioso, parte anche poi per sviluppando la nuova scuola di carità, come si osava dire anche alla sua epoca e anche oggi, nuova scuola di carità verso gli infermi. Quindi sia la professionalità, che oggi abbiamo anche vari ospedali nel mondo, università mediche, che si chiama così, università medica, per esempio in Argentina o anche in Brasile, penso di più, e anche curiamo proprio i malati a domicilio. Quindi penso che questo è anche il messaggio per tutti noi: vedere nell'altra persona, in un altro, non solo Dio, che è totalmente altro, ma anche voler rispecchiare se stesso, perché dobbiamo amare nostro prossimo come noi stessi. Anche noi siamo malati, sofferenti a volte, anche noi sappiamo, chi di noi non sa cosa significa la sofferenza, questa spirituale, psichica, anche corporale. E quindi questa solidarietà che poi si trasmette su quel canale evangelico intracciatoci da San Camillo dell'Elis.
Grazie padre Cristoforo Trebski, camigliano, promotore vocazionale ed economo dello studentato camigliano qui a Roma. Grazie per essere stato con noi.
Grazie.
E siamo all'atteso appuntamento con il nostro biblista Don Fabio Rosini e con il suo commento al Vangelo di domenica prossima. Sarà la sesta domenica di Pasqua. Ascolteremo un brano dal capitolo 14 del Vangelo secondo Giovanni. Ce lo spiega Don Fabio.
Ecco, questo brano si apre con una frase meravigliosa, fondamentale, una frase chiave per capire la nostra relazione con il Signore. Eppure questa frase molto spesso viene fuorviata, a primo approccio ci imbarazza. La frase suona così: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ecco, che cosa sta dicendo il Signore? A primo acchitto sembra questo: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Con il ditino alzato, come un rimprovero, certo che se mi amavate, osservate i miei comandamenti. Cioè come una imposizione che dimostra, dimostrami un po' che mi ami, dai, osserva i miei comandamenti. Ciò di cui parla Gesù Cristo è tutto il contrario. Quando osserverete i miei comandamenti? Quando mi amerete. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Qui bisogna rovesciare causa e effetto. Qui bisogna capire questa chiave. Non si parte dall'obbedienza, si parte dall'amore. Si parte da una gioia che si prova davanti a Cristo. A Cristo si obbedisce, si osservano i suoi comandamenti, perché lo si è amato, perché lo si è trovato amabile, bello, perché, come dirà più avanti il testo, non ci lascia orfani, è un consolatore, un paraclito. Lascia la traduzione questo testo, paraclito, che è una parola, paracaleo, che vuol dire chiamare d'appresso. Infatti il consolatore, colui che sta con il solo, è una delle tradizioni. Ha tantissime implicazioni questa terminologia. Ma è interessante che dice: vi darà un altro paracletos, un altro consolatore, un altro che starà con voi, un altro che potrete chiamare d'appresso. Ancora di più arriverà lo Spirito Santo. Questo vuol dire aver sperimentato che uno con Cristo non sta solo, a uno d'appresso, a uno con Lui, è uno che non ti lascia orfano. Quante volte noi nella nostra vita stiamo orfani, ragioniamo da orfani, viviamo da orfani, come se non avessimo un padre, come se non avessimo nessuno che ci ha generato, con la nostra esistenza da inventare, che parte dal nulla, è basata sul vuoto, che non ha sostanza, orfani, gente senza origine, senza una famiglia, in fondo chiedendo il diritto di esistere come degli stranieri alla vita, come degli sfollati. Ecco, Cristo è quello che ci tira fuori da questa sensazione, da questa intuizione nera di noi stessi. È colui che mi fa sentire figlio, non più orfano. È uno che mi fa conoscere il Padre, è uno che mi fa conoscere questa cosa qui per cui ho una famiglia, ho qualcuno che ci tiene a me, Non dobbiamo credere a quelle istanze del nostro cuore che ci mettono la convinzione che in fondo non c'è nulla, che tutto resta vuoto, che siamo così, come diceva un filosofo, delle monadi, cioè delle unità completamente scollegate dalle altre unità, soli come cani in un mondo senza padri. Non è vero, c'è il Padre Celeste, c'è chi ci ama. Non essere lasciati soli provoca l'affezione a chi sta accanto a noi. È da lì che nasce l'obbedienza. Il nostro problema fondamentale non è obbedire, ma amare. E dall'amore viene l'obbedienza. Il nostro problema fondamentale è lasciarci amare da Cristo. Lasciare che stia con noi. Lasciargli lo spazio, perché Lui sia il nostro consolatore. A cosa abbiamo chiesto di risolvere la nostra angoscia da orfanaggio? A cosa abbiamo chiesto noi che ci faccia da padre? Abbiamo svenduto la nostra figliolanza a padri immeritevoli. Ecco che qui abbiamo una chiave. Dice ancora il testo: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Questi è colui che mi ama, cioè è così. Queste cose si confondono. È così che succede che quando uno si apre all'obbedienza, si apre per fiducia, e questa fiducia cresce, questa fiducia diventa ancor più forte amore nel proprio cuore. Oh, con Cristo si sta sempre meglio, eh? Più si sta con Lui, più si sta contenti, più gli si obbedisce, più la vita è divertente, bella, interessante, è piena di luce. Non facile, perché chi ha detto che debba essere facile la vita? La vita facile è noiosa, anzi piena di difficoltà. Perché? Perché ci stanno tribolazioni, perché come un innamorato, se vuole amare la sua innamorata, deve inseguirla, amarla, fare per lei cose, deve sapersi sacrificare per lei, e questo lo fa volentieri. E così il nostro rapporto con Cristo è fatto certamente di cose serie, di cose grosse da fare, ma che bello, ma che avventura. Ecco, questo Vangelo di questa domenica, breve e forte, tocca questo punto, questa intuizione di noi stessi come orfani, e mostra la via d'uscita, questo consolatore che è Cristo e che prepara un altro consolatore. Si sente che nella liturgia stiamo andando verso la Pentecoste, ci stiamo avvicinando al termine ultimo, al fine del tempo pasquale, la ricezione dello Spirito Santo. Ecco, ma tutto questo è impastato, realizzato, intessuto di affetto, di amore. C'è un rapporto con Dio che non è un rapporto di dovergli dimostrare chissà che cosa. Il problema è che Dio è bello, il punto è che Dio è meraviglioso, il punto è che Gesù Cristo è splendido, è dolce, è tenero, è amorevole, e allora uno lo ama perché è bello stare con Lui. Allora uno gli vuole bene, allora uno gli obbedisce. Chi obbedisce mostra che lo ama. C'è da rilassarsi, c'è da rasserenarsi. La nostra avventura di cristiani è un'avventura tutta basata sulla relazione personale con il Signore Gesù, il quale è colui che non ci lascia mai soli.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, e appuntamento a martedì prossimo.